Eccoci ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanã su TM Radio.
Non ci muoviamo.
Eccoci, siamo qui, ci sono tutti già, ci dicono? Sì. Pensa che precisione, siamo andati.
Non vedono l'ora di parlare di mercato.
Esatto, perché oggi è veramente una giornata in cui stiamo affrontando tantissimi argomenti con tanti nomi associati più o meno vicini alle big di Serie A e non solo, e quindi continuiamo a parlarne con Daniele Garbo, che è ancora con noi. Ciao Daniele.
Sì, buongiorno, ben ritrovati.
E poi Maurizio Biscardi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E c'è anche l'esperto di mercato Nicolo Schira, quindi continuate a scatenarvi al 331.
Perché una già ce l'abbiamo poi, ce
ciao
l'abbiamo.
Nick.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
Allora, se una già ce l'abbiamo, cominciamo da una domanda per Nicolò.
Perché si va dalle parti della Fiorentina,
sì,
direttamente Simone da Castiglione Fiorentino, che dopo la Salernitana chiede anche lumi in merito al mercato viola. Chi arriva dopo Milenkovic e dopo Caglion? Simone.
Milenkovic, innanzitutto facciamo partire, nel senso che non è detto che parta, un contratto in scadenza nel 2023, c'è un interesse dell'Inter che potrebbe sfociare in qualcosa di importante, però al momento insomma offerte ufficiali non ne sono arrivate. Sicuramente Caglion comunque era a fine corsa, ha giocato pochissimo già nel girone di ritorno, vedremo se ci saranno delle occasioni, ma oggi la priorità della Fiorentina è il centravanti, è Luka Jovic. Questa occasione è messa in piedi da Fali Ramadani con Real Madrid, che paga buona parte dello stipendio, un giocatore che 3 anni fa valeva 60 milioni. Non dimentichiamoci che 3 stati fa il Real Madrid batte la concorrenza di Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco per vestire con la camicetta bianca l'attaccante serbo, pagandolo 60 milioni. Poi lui si è perso, 2 stagioni disastrose, ma è una scommessa intrigante. Se dovesse rinascere, la Fiorentina si troverebbe un grande cannoniere che dopo la partenza di Vlahovic effettivamente manca, perché Piontek ha fatto così così e Cabral ha ingranato poco.
Allora, altra domanda, parto prima da Nicolò per fare un po' il quadro su eventualmente questo giocatore in uscita e poi una considerazione con Daniele e con Maurizio, perché chiedono l'Inter acquistando questi giocatori, ovviamente parlavamo prima di andare in pausa di Lukaku e Dybala, ma perdendo Skriniar si indebolirebbe? Allora Nicolò, intanto ti chiedo Skriniar, oggi prima con Nicolò Ceccarini insomma stavamo già parlando anche di questa offerta al rialzo da parte del Paris Saint-Germain, quindi in che direzione si va?
Si va in questa direzione, nel senso che il Paris ha alzato la proposta, è arrivato a 60, l'Inter non vuole scendere sotto i 70, serve ancora uno sforzo del Paris, magari attraverso dei bonus, però il difensore slovacco è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che ha messo sul piatto per il difensore un contratto a livello salariale da 7 milioni e mezzo a stagione più bonus. Ricordiamo che oggi guadagna 3.2, arriva 4 con i premi Skriniar, quindi praticamente andrebbe a guadagnare il doppio in Francia, è una trattativa molto calda. È stato chiaro ieri Beppe Marotta per rispondere parzialmente un po' al quesito del nostro radioascoltatore, ovvero è più facile secondo Marotta, poi magari non tutti saranno d'accordo, oggi sostituire un difensore come Skriniar e lo stesso De Vrij che è in uscita perché l'Inter ha in pugno Bremer e poi potrebbe prendere anche Milenkovic o un altro, piuttosto che sostituire Lautaro dal punto di vista economico, perché se tu vendi Lautaro a 70-80 puoi prendere uno del valore di Lautaro, devi spendere gli stessi soldi e l'Inter economicamente, come sappiamo, deve chiudere il bilancio con più 60, con 60 milioni d'attivo. Mentre in difesa, se tu vendi a 70 Skriniar e poi spendi 30 per Bremer, comunque hai fatto hai un più 40, insieme poi alle cessioni dei vari Sensi, Pinamonti, eccetera, permette all'Inter di raggiungere quell'obiettivo del più 60 milioni imposto da Suninga alla dirigenza interista.
Io su questo vorrei sentire sia Maurizio sia Daniele, perché si parla tanto appunto di mercato in entrata, però insomma anche quello in uscita poi va a disegnare e a determinare poi la squadra della prossima stagione. Maurizio.
Beh, è sempre complicato a giochi ancora in corso dire bene o male, perché arrivano Dybala, Lukaku, parte Skriniar, viene sostituito da Bremer, benissimo. Vendono comunque Skriniar e non riesce a comprare Lukaku e Dybala, malissimo. Siccome ancora non lo sappiamo, io credo che la fretta è una cattiva consigliera. Sono convinto che Marotta farà una grande campagna acquisti, ma una cosa è essere convinto e una cosa è che effettivamente sia così.
Certo.
È ancora troppo presto, perché ancora tutto è in ballo. ipotizziamo che domani Dybala invece di andare all'Inter va al Milan, che cosa titoli? Il Milan soffia Dybala all'Inter, poi magari invece l'Inter ha rinunciato per un'altra cosa, non lo sappiamo. E quindi è molto complicato dire. So che l'Inter sta facendo delle grandi trattative, so che le sta facendo anche il Milan, poi bisogna vedere se le chiude.
Sì.
So che le sta facendo la Juventus, che però diciamo sono trattative più particolari, nel senso di giocatori meno eclatanti, e non è detto, il 50% di queste trattative falliranno per forza di cose, perché quando tu tratti 5 giocatori di cui 3 per lo stesso ruolo ne prendi uno. Quindi aspettiamo un attimo, io credo che l'Inter abbia avviato quasi tutte le trattative e le concluderà entro una settimana, quelle che vuole chiudere. Dopodiché vedremo se il mercato cessioni sarà importante come quello del mercato acquisti e faremo un bilancio.
Daniele.
Ma io sono d'accordo con Maurizio, nel senso che è chiaro che il mercato, finché le operazioni non vanno a conclusione, è difficile parlarne. Però io, la mia sensazione, la mia percezione è che Dybala voglia soltanto l'Inter, che Lukaku voglia soltanto l'Inter e che il Chelsea non veda l'ora di liberarsene, che Skriniar sia destinato al Paris Saint-Germain, perché di fronte a queste cifre l'Inter,
certo,
ha l'esigenza
di
cedere,
no.
E non può dire di no, certo. Quindi non saranno i 10 milioni di differenza a far saltare tutto. Quindi la mia sensazione è che l'Inter farà un'eccellente campagna acquisti e ne uscirà rafforzata. Dopodiché è chiaro, i conti sono quelli, si deve fare 60 milioni di attivo nel bilancio e li farà sicuramente, io penso, per cui credo che l'Inter sia la squadra che in questo momento si sta muovendo meglio sul mercato, in assoluto.
Ma sono talmente d'accordo con te che io faccio un esempio e lo lancio come una riflessione a te.
Vai.
Se l'Inter porta Bremer, Dybala, Lukaku, Mkhitaryan e basta così, e vende Skriniar e probabilmente De Vrij e fa più 80 milioni, è un fenomeno Marotta o è scarso? Vi faccio questa domanda.
È un fenomeno.
Perché siamo tutti d'accordo, basta. Direi.
Allora è inutile discutere, bisogna soltanto aspettare se questo succede o non succede. Se succede è un fenomeno. Punto.
Allora, andiamo anche su un'altra squadra, perché notizia di oggi, io riparto da Niccolò, perché intanto per fare chiarezza, perché prima Niccolò Ceccarini, invece l'altro esperto di mercato, ci diceva: io tra Mertens e il Napoli vedo comunque un addio. In realtà la notizia di oggi, insomma, che abbiamo letto su diversi giornali, sarebbe quella per cui Mertens è disposto a rinunciare a 2 milioni pur di restare. A questo punto quindi la distanza diventa minima, il rinnovo possibile. Nicolò.
Allora, Mertens sta facendo di tutto e sta mandando qualsiasi tipo di segnale pur di restare. Anche questa cosa fatta filtrare dal suo entourage, del fatto che Mertens fino a una settimana fa chiedeva un biennale da 2 milioni e mezzo a stagione più un ricco bonus alla firma. Adesso sarebbe disposto invece del biennale ad accettare un annuale da 1 milione e mezzo più un bonus alla firma. È il segnale di come, tra virgolette, passatemi così il paragone magari poco bello, si stia calando un po' le braghe da un punto di vista economico pur di restare. Bisogna capire poi cosa vuol fare il presidente De Laurentiis, perché comunque quando ha parlato De Laurentiis non è uno che simula e dissimula, di solito nelle dichiarazioni è sempre diretto ed era stato molto ruvido,
sì,
dicendo
parecchio.
Il denaro eccetera.
Sì, sì.
E quindi ovviamente qui tra le parti è calato un po' il gelo. Sicuramente Mertens sta facendo di tutto, vediamo se questo ulteriore segnale mandato dai suoi avvocati, perché poi Mertens e De Laurentiis non si stanno parlando ormai da settimane, i contatti vanno avanti tra i legali, se possa portare una riapertura o se invece il destino, come è accaduto con Insigne e altri, si è segnato per un Napoli comunque che vivrà un'estate di grandi cambiamenti, perché comunque Ospina non sta rinnovando, vedremo come finirà con Mertens, se è andato via, ci sono problemi per Fabian Ruiz e Koulibaly, insomma il Napoli rischia di dover ristrutturare quello che era un bel giocattolo e poi bisognerà vedere se i rinforzi e i sostituti saranno all'altezza di coloro che invece andranno via.
Che poi la cosa che casca all'occhio, sì, il fatto che comunque sì, ci sono possibilità anche molto pesanti, però il Napoli nonostante tutto si muove, già sono arrivati alcuni giocatori di cui alcuni prospetti interessanti. interessanti, tipo il primo è appunto Kvaratskhelia, anche se non sì. si aspe- l'ho detto bene,
vedi, veramente
ci ho messo, ho messo 5
così,
giorni, ci ho messo 5
ecco,
giorni a Google Translate,
anche tu andassi sul georgiano per toglierti dal
Google Translate,
invece, vedi. Bene.
Vedi, però beh, perseveranza e poi si riesce a fare tutto. Ci si parla anche di altri nomi, Deulofeu, possibilmente anche Bernardeschi, addirittura Scamacca se dovesse partire Osimhen, che comunque sono dei nomi che non aggiungerebbero nulla, perché è chiaro che tu aggiungi qualcosa se rimangono quelli di adesso più questi altri nomi, però sicuramente non porta a quel ridimensionamento che i tifosi del di cui i tifosi del Napoli hanno paura. Il problema è che però, nonostante tutto, c'è proprio una sorta di pessimismo cosmico nei confronti della squadra, perché continuano a dire che manca proprio comunicazione, che è un rapporto, quello col presidente e con la squadra stessa, quasi irrecuperabile.
Sì.
C'è un amore che va e viene, ma sono più le volte che va che viene.
Maurizio e poi Daniele.
Ma allora,
anche sul discorso Mertens, perché effettivamente, insomma, Nicolò diceva
è uno degli esempi
di tutto, sì, pur di restare, anche se però poi la palla passa come sempre
Mertens
al presidente.
È un discorso che è molto strano, sì. Perché un giorno se ne sente una e un giorno se ne sente un'altra. Allora, se Mertens accetta una riduzione di 2 milioni, è coerente con tutto quello che abbiamo sentito per tanto tempo, che chiama il figlio Ciro,
è
innamorato di Napoli,
il famoso attaccamento, sì.
Se se ne va, è coerente col fatto che è un professionista e che magari ritornerà a vivere a Napoli perché si è trovato benissimo, però fa il professionista e deve il suo. Il concetto è diverso, è da analizzare sotto un altro aspetto. L'aspetto è che Fedele ha una mentalità in cui i conti devono stare assolutamente a posto, e se si è reso conto che o taglia tutti gli ingaggi o non ce la fa. Allora a quel punto bisogna vedere chi ci sarà e chi non ci sarà, ma questo è il problema, non della fedeltà di Mertens o no, perché la fedeltà non c'entra nulla con il proprio, con la propria professione, perché quando si è dei professionisti si pensa al bene della propria attività, dopodiché si pensa anche al fatto di stare bene personalmente laddove si svolge la propria attività, che non è indifferente, ma non è il primo dei concetti.
Assolutamente. Daniele.
Guarda, la vicenda Mertens mi ricorda un po' la vicenda del Piero, come ricorderete quando lui se ne andò. Lui propose alla Juve, disse sono pronto a firmare un contratto in bianco. Questa cosa non piacque per niente alla dirigenza bianconera, tanto è vero che poi lo lasciarono andare in malo modo, anche perché per quello che aveva fatto del Piero, per quello che aveva significato del Piero per la Juventus, francamente un distacco così nessuno lo immaginava. Quindi non vorrei che fosse questa la situazione, nel senso che De Laurentiis vuole liberarsi di questo giocatore che ritiene abbia dato tantissimo, ma che ormai non possa dare niente di più a Napoli e ha, credo, ormai 35 anni. E può darsi pure che non veda l'ora di liberarsene, che questa mossa di Mertens l'abbia messo in qualche maniera in difficoltà, come fece Del Piero con la Juventus. Quindi
non se l'aspettava, allora, dici tu.
Perché evidentemente Mertens dimostrerà, non me la prendete con me, perché non sono io, non è il mio attaccamento a Napoli, il mio amore a Napoli, che non c'è discussione.
Certo.
È il resto, e allora il resto non dipende da me.
Però non pensate al netto di Mertens, insomma, anche per l'analisi che stava facendo prima Andrea, che al momento è un Napoli che rischia un pochino di ridimensionarsi, perché se poi fa partire quelli che sono stati finora, come dire, le colonne portanti, non va a fare degli innesti altrettanto, insomma, forti, al cospetto di un Inter e di un Milan che comunque, insomma, sono...
Crescono, sembra più un mantenimento quello del Napoli.
Ecco, esatto. Maurizio.
Ma io penso che non è Mertens come non era Insigne il ridimensionamento del Napoli. Il ridimensionamento del Napoli, per quanto riguarda gli ingaggi, non è detto che significhi particolarmente. Il ridimensionamento del Napoli viene se tu perdi Koulibaly, viene se tu perdi Fabian Ruiz.
Assolutamente.
Viene se tu perdi Osimhen. Non se perdi a 35
anni.
Sì,
era un discorso infatti complessivo, anche e soprattutto appunto legato ai nomi che stai giustamente ricordando tu.
Quello è il ridimensionamento e secondo me è tutto da vedere che arriverà. Io credo che partirà Koulibaly. Per il resto non ne sono così convinto. Fabian Ruiz magari aspetterà un anno e gli conviene pure a lui. Poi sarà un problema per
Laurenti. 2023 Fabian Ruiz.
Ecco, Nick.
Appunto,
no, lui, potrebbe... Napoli non vuole perderlo a zero, perché giustamente
bravissimo.
È un ragazzo giovane.
Però sai, non perderlo a zero non è una scelta del Napoli, è una scelta di Fabian Ruiz. Perché il Napoli può dire, mi danno 150 milioni perché tu vada al Real Madrid, e quello di chiedere al Real Madrid non ci voglio andare. È finito il discorso. C'ha un contratto, arriva a scadenza e poi li prende.
Però in questo
dopo.
Momento Fabian Ruiz voglia anche di tornare in Spagna, anche perché a Napoli
appunto,
guadagna molto.
Dipende quindi da Fabian Ruiz quello che vuole fare.
Cioè, la palla passa al giocatore, non alla società.
Il boccino è in mano al giocatore quando stai a un anno dal contratto.
Sì.
Perché tu te lo vuoi vendere, sì, e io non me ne voglio andare. Perché so che l'anno prossimo perdo il triplo. È un discorso che bisogna accettarlo. Non
sì, dovrebbe
di... arrivare a un anno di scadenza.
Assolutamente.
Il rischio che, poi, è che
se invece
che
sei
è accaduto...
d'accordo col giocatore, per esempio Bremer, si è trovato d'accordo col Torino per prolungare e permettere al Torino di guadagnare dei soldi. Ma quella è una scelta di Bremer.
Allora Maurizio,
no,
so che ti devo salutare, quindi voglio essere precisa in questo. Grazie intanto a Maurizio Biscardi per essere stato con noi e buon lavoro. Restiamo ancora qualche istante invece con Daniele e con Nicolò, perché insomma voglio portarvi su qualche altro nome e su qualche altra notizia come questa. La Salernitana continua a sognare Cavani. Offerto un biennale, la trattativa però è complicata, anche se i campani ci credono. Nicolò, quanto c'è di possibile in quella che ad oggi è una grande suggestione di mercato?
Ma c'è da registrare questo tentativo, cioè la Salernitana effettivamente, il presidente Iervolino, che ormai sono 2-3 settimane che parla di Cavani in un'intervista, ci sta provando. Le sensazioni che arrivano non sono molto positive, perché Cavani sta aspettando qualcosa sia economicamente, ma probabilmente anche a livello di progetto, eccetera, più ambizioso, con tutto il rispetto della Salernitana. Però, insomma, il fatto che ci stia provando per Cavani, poi al di là che possa andare in porto o meno, è il segnale di come Iervolino abbia delle ambizioni importanti. Perché comunque se tu vai a trattare Cavani, che sarà un po' bollito, sarà in parabola discendente, sarà quel che sarà, perché comunque c'ha 35 anni, ma stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti in Europa, nel mondo, degli ultimi due lustri. Quindi è il segnale di come... A Salerno il presidente voglia fare delle cose molto interessanti, ha messo sul piatto comunque uno stipendio importante, 2,5 milioni a stagione. Certo, Cavani a Manchester ne prendeva 10, quindi oggi chiede in giro per firmare un biennale da 5-6 milioni. Ecco, se continua a chiedere quei soldi, la Salernitana non ce la può fare mai. E nel frattempo, però, perché poi il mercato è bello anche per questo, Cavani non trova la pretendente giusta, magari abbassa un po' le pretese economiche.
Dici, si potrebbero creare anche le condizioni.
La Salernitana ti aspetta, diciamo, ti ha fatto sapere, noi ci siamo, noi possiamo metterti sul piatto questa, è una buona offerta, che comunque 2,5 milioni all'anno,
certo,
per 2 anni.
Uno sforzo importante, direi, anche per
impegnativo. Poi a questo punto tocca a Cavani. Cavani ha fatto sapere che in questo momento ha altre priorità, però diciamo che non ha detto al 1000 per 1000 no, ha detto vediamo, è chiaro che cerca qualcos'altro, però come è successo magari con Ribéry l'anno scorso o con altre situazioni analoghe di mercato, se poi tu hai delle pretese ma non trovi chi te le soddisfa, poi magari cambiano gli scenari, però oggi la Salernitana deve avere pazienza almeno 15 giorni minimo.
Daniele, un parere anche tuo su questa, diciamo, indiscrezione al momento. Nicolò giustamente sottolineava insomma, il pallino del presidente, che ha delle mire importanti e delle ambizioni importanti, e poi tanti giocatori comunque nel piano della loro maturità hanno comunque dato molto, anche magari in piazze un po' più piccole, ridimensionate, che però insomma li hanno comunque resi protagonisti.
Ma sì, è una bellissima suggestione che serve molto anche per la piazza, perché se arrivasse Cavani immaginiamo anche gli abbonamenti che riuscirebbe a fare la Salernitana, quindi sarebbe un messaggio bellissimo. Il problema è qual è? Ovviamente l'ha già detto Nicolò, il fatto che Cavani è abituato a degli ingaggi che la Salernitana ovviamente non è in grado di nemmeno di avvicinare, e quindi ci vuole pazienza. E per il campionato italiano abbiamo visto già in passato come giocatori a fine carriera possano comunque ancora dare molto, perché è un campionato di livello abbastanza modesto, quindi non va più bene per il campionato inglese, Cavani potrebbe andare ancora bene per quello italiano. Da questo punto di vista sarebbe un eccellente acquisto.
Qualche altra curiosità al volo per Nicolò, potete chiedere al bravissimo
Sanchez.
Nicolò se ha delle ultime su Renato Sanchez. È fatta per il Paris Saint-Germain o il Milan ha ancora qualche possibilità?
Allora, il Milan sta aspettando una risposta definitiva, però è chiaro che in questo momento il Paris ha operato un sorpasso, sia perché il Paris mette sul piatto una cifra più sostanziosa rispetto a quella che offriva il Milan. Il Milan arrivava, offriva 15, il Paris può arrivare a 25, e quindi il Milan ovviamente preferisce vendere ai parigini che alla società rossonera, e poi perché comunque anche con Renato Sanchez il Paris Saint-Germain ha messo sul piatto una proposta economica più ricca, più vantaggiosa, e soprattutto il Paris Saint-Germain ha comunque sull'uscio come nuovo allenatore Galtier, che conosce benissimo Renato Sanchez perché insieme hanno vinto la Ligue 1 due anni fa con Lille. C'è il direttore sportivo, il nuovo uomo mercato, Campos, che lo conosce bene perché è colui che ha rivitalizzato Renato Sanchez, si era perduto nei meandri dello Swansea, sembrava un giocatore perso per grandi livelli, invece poi portando a Lille l'ha rilanciato, e quindi in questo momento Milan fa fatica anche perché è un po' in questo impasse. Siamo in attesa ancora dei rinnovi di Maldini e Massara, che sicuramente arriveranno, però nel frattempo insomma sta diventando un po' come Waiting for Godot, poi alla fine tempo passa e intanto il Milan perde terreno sul mercato. Ecco, la differenza tra Sanchez e Botman fondamentalmente è questa, cioè il Milan era in pole position, l'aveva in pugno, sta perdendo la pole, anzi ha anche persa per certi aspetti, con una differenza che il Paris Saint-Germain intriga Sanchez e quindi Sanchez si sta orientando verso la città parigina. Il Newcastle al momento non solletica Botman, ma lì ci sono delle altre riflessioni all'interno societario del Milan, dove ci sono due anime, dove Maldini e Massara spingono per prendere Botman perché lo ritengono sicuramente il difensore giusto da fare un salto di qualità, e il management, diciamo quello un po' più amministrativo, dice il budget non è clamoroso, spendere 30 milioni, quindi spendere una fetta importante del budget a disposizione per un difensore bravissimo, ma in un ruolo dove il Milan comunque ha avuto la coppia Tomori-Kalou, ha fatto cose eccellenti nel girone di ritorno. Ci sarà il ritorno di Kier da settembre in poi, quindi sulla carta diciamo l'area amministrativa dice forse sarebbe meglio, visto che i denari non è che abbondano a profusione, utilizzarli per l'esterno offensivo, per il trequartista, in altri settori, piuttosto che lì dove effettivamente può essere d'accordo o meno. Il Milan è coperto, però è vero anche l'analisi che fanno Maldini e Massara, Botman ha caratteristiche che gli altri centrali del Milan non hanno, cioè una fisicità forte di testa eccetera. Kalulu e Tomori sono bravissimi, sono rapidi, sono veloci, ma a livello di centimetri, quando c'è la punta alta 1,90 m, l'abbiamo visto in alcune partite, fanno un po' più fatica perché gli manca quella prestanza.
Allora, l'ultimissima, parto da Daniele e poi vado da Nicolò anche per quelli che sono gli aggiornamenti, con l'altro sondaggio di oggi sulla nostra pagina Twitter, e andiamo sulla Juventus che stringe per Di Maria. Contratto di un anno più opzione per il secondo a 7 milioni. Stiamo chiedendo, Daniele, se è un'operazione che convince, perché comunque insomma parliamo di cifre importanti, lui che tra l'altro si è preso ancora qualche giorno di tempo per decidere. Chiedo anche a te, tra queste opzioni, sì è ciò che serve alla Juve, no meglio Berardi, no meglio Kostic.
Ma allora, Di Maria è un giocatore che ha ancora benzina sicuramente, e ha giocato degli ottimi campionati a Paris Saint-Germain, è un giocatore che può fare la differenza nel campionato italiano, per quello che abbiamo detto prima, perché il livello non è eccesso, e lui l'abbiamo visto anche contro l'Italia in quella finale di Wembley, insomma ha fatto la differenza, quindi sarebbe un eccellente acquisto. Io personalmente preferirei un giocatore tipo Berardi, che è più giovane, ha 29 anni e secondo me può investire per il futuro, però evidentemente la Juve ha altre idee. Se pensa di prendere Di Maria, fa un instant team, insomma, per vincere subito,
sì,
immediatamente.
Sì, assolutamente. Nicolò, un aggiornamento anche sulla situazione di Maria, se ci sono delle novità.
La fotografia che ha fatto Daniele è perfetta, la situazione è quella, la scelta della Juve su Di Maria, un po' perché viene ritenuto pronto subito, un po' perché comunque l'ha dimostrato anche in Italia e Argentina qualche settimana fa, comunque un giocatore che sta ancora bene, che fa ancora la differenza, e in un campionato di basso livello come quello di Serie A rispetto magari alla Liga e soprattutto alla Premier League può essere ancora determinante nonostante abbia 34 anni, e poi perché è anche un colpo a zero, perché sì è vero lo stipendio è pesante, economicamente elevato, però non paghi il cartellino. Berardi, il problema di Berardi, non a caso sono tre stati che ripetiamo sempre la solita figastrocca qui
su TMV Radio è che il Sassuolo chiede 30 milioni.
Sì.
E purtroppo quella cifra, a torto o a ragione, io poi non voglio entrare, se no sembra che l'avevo già detto l'altra volta, poi sembra che io, tra virgolette, critico Berardi. Per me Berardi è un talento, però è uno che ha fatto zero minuti in carriera in Champions League. Ha già 28 anni e non ha un profilo, non ha un appeal internazionale. 30 milioni purtroppo per lui tutte le estati, e poi alla fine non li paga nessuno. Infatti
certo,
anche quest'anno sembrava l'anno di Berardi,
sì,
cifra di gol, cifra di assist, e poi offerte latitano. Non a caso la Juve sta aspettando così tanto ad oltranza Di Maria, che sembrava dovesse dare una risposta ieri, ha chiesto ancora 2 o 3 giorni di tempo.
Lo sta
aspettando che alla fine sia meglio. È brutto da dire, ma purtroppo è questo qui il motivo, altrimenti in altre situazioni ne abbiamo viste tante, dopo un po' che il giocatore traccheggia mollavano l'obiettivo, andavano su un altro. Qui invece un po' come Gianni Morandi in ginocchio da sé nella canzone, sono lì che lo aspettano, perché lo ritengono nel rapporto qualità prezzo, sia il valore tecnico ma anche il fatto che comunque lo prendi a zero, e quindi poi i soldi che spenderesti per il cartellino di Zaniolo, Berardi o chi volete voi li puoi mettere magari su altri ruoli, che comunque aiuta a fare da 5-6 giocatori, non bastano Di Maria e Pogba.
Eh sì, è vero. Allora noi su questo vi dobbiamo salutare, grazie all'esperto di mercato Nicolò Schira, grazie a Daniele,
grazie,
Garbo, per essere stati con
ciao,
noi.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
Andiamo qualche minuto in pausa e tra poco
torniamo.
Noi apriamo proprio una parentesi, Juventus.